Come vi avevo preannunciato, oggi facciamo festa a San Giuseppe, patrono di Caselle, e quindi celebriamo la messa qui nel cuore del paese. E ancora non c'è la chiesa pronta, quindi ancora una volta i nostri cari amici del Circolo Arci ci invitano a abitare a casa loro e anche a fare festa insieme con loro. È sempre un'occasione molto bella, entrando, come a me succede quando entro in chiesa, in genere faccio il segno della croce e mi inginocchio, e questa volta non mi sono inginocchiato, però mi sono stupito di aver fatto il segno della croce entrando in un circolo arci, come se fosse un luogo sacro. D'altra parte noi sappiamo che sacro è il luogo dove ci sono i figli di Dio, e quindi qualunque luogo diventa in questo modo sacro e cerchiamo anche noi di stare dentro questa grazia che il Signore ci ha dato di fare scendere la sua santità nelle nostre persone, nelle nostre persone assieme. E oggi San Giuseppe non gli dedichiamo delle letture particolari che sarebbero quelle proprie di San Giuseppe che ascolteremo invece martedì proprio nel giorno a lui dedicato. Ma manteniamo le letture della seconda domenica di Quaresima, però vi faccio presente specialmente la prima di queste letture, il libro della Genesi, del quale vi parlerò un pochino più dettagliatamente. È dedicata ad Abramo e bisogna dire che Abramo è un personaggio che evoca molti aspetti della personalità e della storia di Giuseppe, quindi va bene proprio così. Queste letture vanno bene anche per San Giuseppe. Cercheremo tutti noi anche un po' di ritrovarci in questo personaggio di cui ci parla il libro della Genesi e chiedere a San Giuseppe che ci illumini. E comprendiamo quanto anche della nostra vita ci dicono queste parole sante del Signore. Ecco, all'inizio, come sempre, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati. Oggi mi sembra d'obbligo chiedere perdono specialmente per la nostra mancanza di fiducia in Lui, perché è proprio questo il punto in cui Abramo, ci insegna tanto. Un po' tergiverso perché sicuramente qualcuno non sapeva o si è dimenticato che la messa cominciava mezz'ora prima, forse anche il luogo, quindi dobbiamo dare tempo anche a qualche ritardatario di arrivare a messa. Vi dicevo che questa lettura della Genesi su Abramo ha fermato subito la mia attenzione e quindi ho preso questa strada tra le tantissime che si potrebbero prendere per così fare qualche osservazione sulle letture di questa domenica e anche sulla festa di San Giuseppe che celebriamo oggi qui a Caselle. Ma innanzitutto volevo farvi notare una cosa che è legata anche al fatto che questi giorni è passato un po' sotto silenzio, perlomeno noi non abbiamo avuto occasione per fare particolarmente festa, ma c'è stato anche l'anniversario questi giorni della elezione di Papa Francesco, dei 6 anni dalla sera dell'elezione che io ricordo bene, poi è legata anche alla memoria della mamma Velleda che oggi ricordiamo particolarmente. Perché proprio in quei giorni, il giorno prima, lei era andata, salita al cielo. E quindi le due persone un po' sono per me particolarmente vicine. Papa Francesco viene spesso ricordato, e qualche volta anche con una certa ironia, con un certo anche senso di presa di distanza da lui. Anche a Bologna è successo pochi giorni fa. Questo da parte di un autorevole personaggio, per quella frase che lui ripete tante volte, che la Chiesa deve essere in uscita. bisogna uscire. E tante volte anche noi abbiamo pensato e meditato su questa espressione. E per dire, qui c'è tante volte il verbo uscire, nelle letture di oggi, proprio all'inizio, in quei giorni, il Signore condusse fuori Abram. Lo tira fuori da dove? Probabilmente dalla sua tenda. Abram, dobbiamo pensarlo lì, nella sua tenda con Sara. Lui è un nomade, quindi gira con la tenda. E lo conduce fuori, poi gli dice di guardare il cielo, contare le stelle se riesce, tale sarà la tua discendenza. Poi, quando il discorso va avanti, il Signore gli ricorda, chi è Dio per Abramo. E dice, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei. E quindi è proprio la presentazione, che cosa ha fatto Dio per quest'uomo? Lo ha fatto uscire. E dove l'uscita rappresenta l'inizio di una nuova vita, tutta molto bella, aperta alla speranza, una vera svolta decisiva che ha dato alla sua vita un senso, una pienezza. E per Abramo l'uscita da Ur dei Caldei è stato questo. E poi ancora quando gli profetizza quello che succederà ai suoi discendenti, dice che i suoi discendenti saranno forestieri, solita storia, che questa connotazione degli ebrei come forestieri, in una terra non loro, saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni, e poi dice, ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io, dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Anche la stessa storia di liberazione, la storia pasquale del popolo di Dio è raccontato con questa espressione, escono, e c'è anche un salmo molto, molto famoso che si canta, che dice, in exitu Israel de Egitto, nell'uscita di Israele dall'Egitto. E quindi è proprio la Pasqua, noi stiamo andando verso la Pasqua. Che cos'è la Pasqua? Che cos'è la Pasqua? Ce lo dice il testo proprio evangelico, che dice che questi due personaggi, è solo Luca che lo fa notare, parlano con Gesù, e di che cosa parlano? Parlano del suo, qui naturalmente il traduttore, meglio del precedente traduttore che aveva parlato del transito, così, traduce senza tradurre, traslittera, esodo, ma esodo nella lingua dei Vangeli vuol dire uscita, anche adesso, cioè, se uno va in posti in cui ci sono le scritture scritte anche in greco, per esempio, anche in un cinema, uscita in greco è exodos. Quindi parlano della uscita di Gesù, è la Pasqua di Gesù, è la sua uscita, l'uscita da questo mondo per entrare nella casa del Padre. Quindi bisogna dire che quello che il Papa Francesco dice di quello che dovrebbe essere l'animo, la mente, lo spirito con cui si muove la Chiesa in mezzo a tutti gli altri uomini, è il proprio dell'ebreo, del cristiano, del Signore Gesù stesso. Sostanzialmente il suo passaggio in mezzo a noi è stata un'uscita, e lui in questa uscita poi vuole coinvolgere anche tutti noi, così come Mosè ha fatto con il popolo di Israele. Ecco, questo già mi sembra che sia un bel modo di intendere la nostra vita e anche di intendere la nostra morte, perché alla fine loro poi parlavano della morte di Gesù, Mosè e Elia sul monte parlavano di quello, e ci aiuta, credo che ci aiuti a considerare questo aspetto che noi cerchiamo sempre più, il più possibile, di ritardare, di censurare nella nostra vita, perché non l'abbiamo ancora ben dentro di noi metabolizzato, questo aspetto della diminuzione della nostra vita e dell'orientamento, della prospettiva della morte, della fine. Ecco, vedete com'è importante, come sempre ci insegna la parola di Dio, l'uso dei termini, e va considerato un esodo, va considerato un cammino di liberazione, di uscita da una condizione non buona verso una condizione molto migliore. Magari avessimo questo modo di intendere la nostra vita, il nostro cammino, e soprattutto le parti, i tempi e gli eventi ultimi della nostra vita, cambierebbe tanto anche della nostra esistenza, del nostro comportamento di oggi. Invece siamo sempre molto dentro quel timore della morte di cui ci parla la lettera agli ebrei, che tiene soggiogati, un po' come paralizzati, tutti gli uomini. Ecco, allora, se le cose stanno così, allora vediamo che questa è una domenica in cui si fa molto appello. Sono io che fischio? Sì, mi tengo più lontano. Si fa molto appello a un invito a uscire dai nostri pensieri, dai nostri sentimenti, che sono tendenzialmente sempre un po' depressi, anche se non sempre sono come tali manifestati. Magari uno si mostra anche molto sicuro, molto sereno, o addirittura allegro, esuberante, o si distrae molto, fa dei giri, delle gite, dei viaggi, ma in realtà c'è una connotazione più profonda che richiederebbe semplicemente un po' di calma e di onestà interiore per riconoscere tutti che stiamo un po' male, e stiamo tutti un po' male. Qualcuno mi diceva nell'ultimo incontro che ho avuto sulla questa benedetta pastorale della salute, cioè ogni tanto ci chiamano a parlare, conversare a Roma i vari responsabili delle regioni, e uno mi diceva: ma perché, e cosa dice Don Francesco, come mai continuano a chiamare questa qui la pastorale della salute, quando noi tutti i giorni andiamo negli ospedali, nei casicomi, e troviamo i malati? Perché non la chiamano la pastorale dei malati? Allora io gli ho spiegato tutti i motivi giusti e buoni perché si debba chiamare così, ma in realtà anche questi testi qua mi fanno pensare che in effetti ancora non ci siamo, perché parte anche questa terminologia ecclesiale di oggi, parte da una considerazione della condizione dell'uomo che non è vera, non è reale, perché tutti stiamo più o meno, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista anche qualitativo, perché è svariatissima la gamma di malattie, stiamo un po' male, tutti così. E se ognuno si guarda dentro, guarda la sua storia, la sua vita, il suo oggi, gli stessi sentimenti con cui si è svegliato e venuto qui, un certo malessere c'è, e non dobbiamo averne paura, e non dobbiamo neanche combatterlo come se fosse una cosa da superare, perché cerchiamo di essere realistici sulla nostra condizione di persone malate, altrimenti questo salmo che noi abbiamo anche cantato insieme: io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Cosa vuol dire questa cosa qua? Sappiamo, i padri della Chiesa ci dicono che chi è che dice i salmi? È il Cristo che dice i salmi. E li dice anche nella Chiesa, li dice anche nel nostro cuore. Lui, quella voce che proclama e canta e grida queste cose. Il Cristo che sarebbe l'unico, non propriamente per la sua divinità, il suo essere figlio di Dio, che sarebbe esente, lui è il primo a gridare questa preghiera. Allora, perché non essere sinceri anche noi? Che questa è la vera preghiera che ci è messa sulle labbra, ci è messa nel cuore. Allora così entriamo. Sono tutte premesse, entriamo nella questione di Abramo. Il Signore gli dice: avete sentito, l'abbiamo letto tutto il capitolo, l'ho fatto leggere tutto perché altrimenti proprio non si riusciva a cogliere questa bellissima personalità, il suo dialogo così intenso con Dio, e Dio gli dice: bene Abramo, adesso io ti faccio un bel regalo, ti faccio delle belle promesse. E Abramo che risponde: ma cosa dici? Io me ne sto andando via nudo, senza figli, un'espressione che vuol dire è a metà tra l'essere nudo e essere senza figli, che poi le due condizioni alla fine si toccano, no? Cioè, perché l'uomo è nudo di che cosa? È nudo quando è solo. E il Signore dice: no, adesso vieni fuori, e se lo porta fuori. Dice: alza gli occhi verso il cielo, guarda le stelle, mettiti a contare. Questa sarà la tua discendenza. Dice una cosa pazzesca, Signore, cioè Abramo è vecchio. La coppia Abramo-Sara è una coppia che oltretutto, oltre che essere vecchia, è sterile. Neanche in gioventù avevano potuto avere figli. E allora? E come mai Dio dice questa cosa pazza, cioè che non corrisponde alla ragione umana, alla natura delle cose? E tante volte il Signore è così, contraddice la nostra situazione e ci spinge ad avere speranza. E Abramo si lascia prendere per mano e gli dice, che dice il testo, credette in Dio, ebbe fiducia in Dio. E Dio glielo accreditò, glielo contò come giustizia, una frase importantissima che poi il Nuovo Testamento tira avanti, sviluppa, fa crescere, ma adesso non è il momento di entrare in questo, ma il proprio di Abramo, ci dicono le scritture, le antiche, le nuove, e sta in questo atto di fiducia che lui ha fatto, folle atto di fiducia, dice in un altro punto la scrittura, credette sperando contro ogni speranza. Ecco, questa è la cosa che è chiesta ad Abramo, e Abramo lo fa, si lascia come un bambino prendere per mano e si lascia far uscire dal Signore, dove il far uscire non è più solo una geografia, Ur dei Caldei, ma è far uscire dai suoi pensieri, dai suoi sentimenti, dalle sue constatazioni, dalle sue amarezze, dalle sue tristezze, dal non è possibile, non ce la faccio. Quante volte noi lo diciamo dentro di noi, lo sentiamo anche da chi ci sta vicino, questa cosa, io non ce la faccio. Ecco, io credo che anche il Vangelo lo si possa oggi leggere in questo modo. Vi dicevo, sono mille modi, sempre infiniti, quelli con cui possiamo raccogliere la parola del Signore, ma oggi vi invito a prendere su questa strada anche il Vangelo. Allora, tutte quelle note che dicono la condizione dei discepoli, cioè che erano oppressi, cioè proprio appesantiti dal sonno, e che poi viene la nube, li copre con la sua ombra, ed ebbero paura. Sono cose molto simili a quelle che succedono ad Abramo nel racconto della Genesi. Cioè anche questi discepoli qua sono in una condizione di difficoltà, perché il Signore ha cominciato a raccontar loro che deve andare a morire a Gerusalemme. Anche il prefazio, no, non lo leggeremo perché leggiamo il prefazio di San Giuseppe, comunque il prefazio di questa domenica di Quaresima dice che la trasfigurazione di Gesù l'ha fatta per confortare i discepoli che erano un po' depressi nel loro cammino verso Gerusalemme, gli ha mostrato un attimo la sua gloria di risorto. Va bene, certo, tutto questo, ma io adesso vi proporrei una lettura particolarissima, e qui proprio prendetela così come mia personale, che può essere benissimo contestata, non accolta e quindi anche cancellata. Non parliamo solo di Pietro, Giacomo e Giovanni, ma parliamo di Gesù stesso. Proprio per quella cosa che vi dicevo, i padri ci invitano a sentire Gesù come il protagonista dei salmi. Quindi è lui, il povero, l'afflitto, il triste, il depresso, l'impaurito, che chiede a Dio: Signore, non abbandonarmi, mostrami il tuo volto, perché qui è buio fitto. Cioè, la trasfigurazione è successa per quei tre, ma è successa anche per Gesù. E io mi propongo questa ipotesi, che anche Gesù abbia bisogno di un momento di luce in cui il suo volto diventa diverso, diventa un altro. E se diventa un altro, vuol dire che il volto che aveva Gesù prima della trasfigurazione non era molto, un volto molto edificante, molto allegro, molto luminoso. Era anche lui dentro al problema di questo cammino verso Gerusalemme. Altri passi del Vangelo lo confermano. Domenica scorsa vi facevo notare quel ebbe fame di Gesù, che avvicina così tanto la sua persona, la sua umanità alla nostra. E così anche oggi io vi proporrei di pensare che la trasfigurazione succede, è un avvenimento di Dio che succede anche per Gesù, per portarlo nella luce, per dargli una consapevolezza più grande del suo essere figlio di Dio, del suo essere amato, del suo essere orientato verso questa uscita dal mondo al Padre. E in fondo quei due, Mosè ed Elia, parlano con Gesù del suo esodo. Quindi vuol dire innanzitutto che spiegano a Gesù che cosa sta in realtà succedendo, qual è il nome di questo cammino di Gesù. E quindi è lui il primo destinatario. A me piace pensare così, perché così ci nascondiamo in lui, anche nella sua debolezza, nelle sue paure, nella sua piccolezza, nel suo gridare al Padre, lo farà durante la passione, di gridare al suo papà, con quell'espressione così tipica di Gesù che i Vangeli ci tramandano. Allora, oggi io la trasfigurazione la considererei come il racconto di una grande incapacità, la vecchiaia, la sterilità, l'orientamento alla morte del vecchio Abramo. E poi dietro ad Abramo, l'uomo dei Salmi, Gesù, i suoi discepoli, tutti noi bisognosissimi di trovare qualche spiraglio di luce nella nostra esperienza, perché dove c'è questo spiraglio di luce, poi può anche rinascere tutto. Dove c'è la luce si riconoscono anche le persone. Vi dico un'ultima cosa di cui mi sono accorto qui nella prima lettura, quella questione degli animali tagliati in due. Avete sentito, no? Noi poi stiamo ascoltando il Levitico, si parla continuamente di questi animali che vengono offerti in sacrificio da Israele nel Tempio, ma anche qui Abramo in qualche modo anticipa tutta questa liturgia che si svolgerà dopo tanti secoli nel Tempio di Gerusalemme. E segue le istruzioni da parte del Signore, deve tagliare in due questi animali. E c'è un particolare che mi ha colpito, perché dice che deve metterli, le due metà di questi animali divisi, ognuna, però dice ogni uomo, di fronte al suo prossimo. Questa è un'espressione stranissima, perché di per sé sono animali, invece spunta fuori l'uomo, la parola uomo, che deve essere messa una, ognuno di fronte al suo prossimo. Credo che sia pertinente, cioè quando il Signore ci chiama e ci fa una grazia e illumina la nostra vita, ci parla di alleanza, ci fa una promessa contro ogni evidenza esterna, anche e forse soprattutto ci apre l'uno all'altro, ci mette ciascuno di fronte al suo prossimo. E questo non è scontato, perché tante volte siamo uno di fronte al prossimo, ma in che modo? In un modo che ancora tradisce tutta la nostra oscurità interiore e che ci impedisce quindi di rapportarci frontalmente al nostro prossimo. Sostanzialmente in un modo che è quello del voler bene, della carità. Un un amico stamattina mi raccontava di un documentario che ha visto, che spero che anche noi possiamo in qualche modo trovare e vedere insieme, e si chiama Mosul. Mosul, sapete che è una di quelle città della Siria o dell'Afghanistan, dell'Iraq, in cui c'è sempre sempre guerra, così si sente parlare da anni di Mosul. E questo documentario entra nelle case della gente e fa il giro prima di tutte le famiglie, donne e bambini, donne vecchie e bambini, di quelli che sono stati uccisi dall'ISIS. E poi però continua il giro e entra nelle case delle famiglie di quelli dell'ISIS, ancora donne, vecchi, bambini. Sostanzialmente notando che sono famiglie nel dramma, entrambe. Credo che voglia dire che dobbiamo proprio entrare in questa questione, che Dio ci obbliga a metterci ciascuno di fronte al suo prossimo e guardarlo in faccia, al nostro prossimo. È proprio il nostro prossimo, è un fratello, e lasciar cadere tutto quello che ci può far pensare e mettere come delle riserve, ma quello pensa così, quello agisce così, quell'altra fa così. Questo è tipico del passaggio dalle tenebre alla luce. Infatti San Giovanni lo dice, no? Quando è che uno passa dalle tenebre alla luce? Nelle lettere di Giovanni lui sviluppa questo tema. Quando passa dall'odio all'amore del fratello. Ecco, direi che la trasfigurazione e anche tutto quello che succede ad Abramo ha pertinenza con questo. Io credo di poter anche quindi conclusivamente affidare a San Giuseppe tutto questo, San Giuseppe che è considerato proprio il patrono, il custode delle relazioni buone dentro nelle nostre case, nelle nostre anche nostri paesi, frazioni, città, continenti. Ecco, proprio San Giuseppe ci aiuti di seguito ad Abramo e di seguito a Gesù e ai suoi discepoli a entrare in questa prospettiva nuova, di uscire dalla terra della oscurità e dell'odio e entrare in quella della comunione fraterna.